Nada azul le café, e mai niente ci fanno sapere. Noi ci puzzamo e famo sanno tutto quanto, e invece ci aiuta, ci buffano i caffè. Nada azul.
Buongiorno a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori di Radio Grad, di Radio Sonar, di Gemini Network e di Radio Quarantena. Questa è la rubrica Caffè Cornetto che, come ogni sabato, va in onda sulle emittenti che ho appena nominato a partire dalle ore 11.30 e poi resta disponibile sul sito di GeminiNetwork.it come podcast alla sezione politica. Io ringrazio come al solito Peppe per essere presente qui con me, con noi direi, anzi, e insieme a lui oggi cercheremo di impostare questa trasmissione su una questione di cui si discute effettivamente troppo poco a livello italiano e con grandissimo carico ideologico. Ecco, forse il nostro obiettivo, quello principale su cui proveremo a ragionare, è quello appunto di capire se di Cina, se del congresso del Partito Comunista Cinese è possibile parlare liberandoci un po' da queste maschere, da queste cortine di fumo che impediscono di vedere ciò che sta succedendo o che potrebbe succedere, ecco, con l'occhio della mente, quindi con un minimo di analisi materialista potremmo dire. Quindi innanzitutto saluto Peppe e ringrazio anche il nostro ospite che vi presento subito, che è Dario Di Conzo, che è un dottorando di scienze politiche della Normale di Pisa e apprezzatissimo redattore di Levante, una trasmissione che va in onda una volta al mese, il terzo lunedì del mese, su Radio Onda d'Urto, e che seguiamo sempre con estremo piacere, che tra l'altro andrà in onda proprio il lunedì successivo a quando questa trasmissione va in onda e poi insomma resterà disponibile. Per cui diciamo il discorso che cercheremo oggi di intraprendere in una forma non necessariamente embrionale, ma che toccherà alcuni aspetti, verrà ulteriormente approfondito fra qualche giorno, cioè proprio quando ci sarà questo congresso del Partito Comunista Cinese, che è il 20° ed è previsto proprio per il giorno 16, cioè per domenica che viene, e che quindi insomma porrà tanti quesiti. Ma prima di lasciare la parola a Dario, che ci racconterà un po' cos'è il congresso, come funziona, ecco appunto, lascio la parola a Peppe almeno per i saluti iniziali, visto che ho introdotto io in maniera abbastanza ampia questa puntata odierna.
Sì, grazie Chicco, buongiorno a tutti, un saluto ecco a chi invece poi ascolterà il podcast, e ovviamente un saluto e un ringraziamento a Dario di Conso. Beh, dobbiamo essere brevissimi, perché la settimana scorsa ci hanno accusato Chicco di essere stati un po' troppo prolissi, ma l'argomento ne valeva la pena, nonché anche il nostro interlocutore. Quindi ecco, saluto nuovamente, ringrazio Dario, saluto te Chicco, e vai, partiamo con queste prime domande, perché dobbiamo appunto sfatare un po' anche di miti che aleggiano un po' su Cina, Partito Comunista, eccetera, eccetera, eccetera.
Allora Dario, raccontaci che cos'è il congresso, perché non tutti sanno bene a cosa facciamo riferimento, primi tra tutti penso io e Peppe, abbiamo sempre le idee un po' confuse. Che cosa ci aspettiamo da questo congresso? Cominciamo a fare un primo cappello introduttivo e poi magari andiamo su un dibattito sui vari temi che emergeranno.
Sì, innanzitutto buongiorno radioascoltatrici e radioascoltatori, ringrazio Francesco e Peppe per l'invito, e bando alle ciance, passiamo subito a che cos'è il congresso del Partito Comunista Cinese. È sicuramente l'evento più importante del complesso reticolato istituzionale del Partito Stato in Cina. Avviene ogni 5 anni, non è sempre stato così, però ormai da diversi decenni avviene ogni 5 anni, come introduceva Francesco, siamo al ventesimo congresso, ed è il momento, la costruzione dell'ambito legislativo più importante che c'è in Cina, poiché quella, la traduzione sarebbe il congresso nazionale del popolo, e è l'organo legislativo che deve in qualche modo eleggere i vertici del partito Stato. Questo è un dato che riscontriamo sulla carta, nella sostanza sappiamo che c'è una forte gerarchia dall'alto verso il basso rispetto alla nomina di quelli che sono le figure fondamentali del partito stato cinese. Ne elenco un po', come sapete, appunto la figura apicale è il presidente segretario, che oggi è ricoperta da Xi Jinping e che con tutta probabilità continuerà a essere ricoperta dallo stesso. E c'è il Consiglio di Stato che funge da esecutivo, i paragoni sono sempre un po' pericolosi rispetto ai modelli occidentali e quello cinese, però magari aiutano gli ascoltatori e le ascoltatrici. Un paragone del Consiglio di Stato è il nostro Consiglio dei Ministri, ossia massimo organo esecutivo, e poi c'è anche la Conferenza Politica Consultiva del Popolo Cinese, che è un corpo per l'appunto solo consultivo e che, diciamo, funge un po' da trasmissione tra il popolo e quelli che sono appunto gli organi preposti del partito stato. Il congresso del Partito Comunista Cinese è composto da 2296 delegati che sono nominati su base provinciale proporzionale, ossia in base alla popolazione delle singole province cinesi, che appunto come potete immaginare a volte sono sterminate come dimensioni, altre volte invece incredibilmente demograficamente molto molto importanti, con alcune regioni, con alcune province che superano più di 100 milioni di abitanti, quindi quasi due volte l'Italia alle volte, ma c'è una soglia minima di 15 delegati, se non sbaglio, che tutte le regioni devono avere. Qualche numero sui delegati, sulle proporzioni è interessante, ossia meno di un terzo sono donne, il 27%, appena uno su cinque dei delegati ha sotto i 45 anni e circa uno su 10 appartiene a una minoranza etnica che non sia appunto l'etnia Han, che è l'etnia principale della popolazione cinese. E anche dal punto di vista urbano e rurale è interessante dire qualcosa, perché è una delle fratture diciamo più scomode ma anche più interessante che vive oggi la Cina, tra la sua dimensione rurale e quella che è un'urbanizzazione sfrenata che ha vissuto negli ultimi decenni. E c'è stata una riforma, mi sembra poco dopo il 2010, che ha tentato di riequilibrare la proporzione tra i delegati urbani e quelli rurali. Prima della riforma il rapporto era 1 su 4, ossia ogni 4 rappresentanti urbani ce n'era uno rurale. Adesso è stata un po' equalizzata questa proporzione ed è, diciamo, ed è un fatto sostanziale, perché rispecchia una nuova attenzione che ha Pechino, che hanno le autorità centrali rispetto a colmare questo divario, il divario non solo economico che c'è tra la dimensione della Cina urbana e costiera e la Cina rurale interna, e diciamo anche in termini di rappresentanza politica, che appunto è un concetto molto molto delicato in Cina. Vale la pena sottolineare che anche Hong Kong e Macao hanno dei loro rappresentanti all'interno del congresso, così come ci sono rappresentanti che vengono eletti direttamente dalle forze armate, ossia dall'esercito di liberazione popolare cinese. Questo è un po', diciamo, appunto, io ho fornito dei dati generali del congresso, ricordiamo che è il congresso del partito, è partito che allo stesso tempo si fa stato, ed è un partito con 96 milioni di iscritti, quindi in proporzione, diciamo, circa un cinese su 14 fa parte, appunto, è iscritto al Partito Comunista Cinese. In teoria il congresso, come dicevo, c'è una differenza tra la dimensione formale della carta costituzionale, di quelli che sono i ruoli del congresso, e una dimensione invece, diciamo, più sostanziale. Teoricamente il congresso elegge il comitato permanente, che è composto da 204 membri, che si riunisce una volta l'anno, e questi sono i famosi plenum, che sono sei all'interno che sono sei all'interno del quinquennio, se ne tengono due il primo anno e poi si tiene il terzo l'anno successivo. I due plenum, diciamo, più famosi sono del Comitato Centrale, sono il terzo, che è famoso perché è quello che dà la linea economica, e, diciamo, sono diventati famosi questi terzi plenum a partire da quello del 1978, che è quello nel quale Deng Xiaoping, quando prese la guida, diciamo, del partito Stato, è quello delle riforme di apertura economica, e da lì ha assunto, diciamo, anche questo valore simbolico, quindi l'anno dopo del congresso, dove si lanciano un po' gli slogan del futuro dell'economia e del compromesso tra Stato e mercato in Cina. L'altro plenum più famoso è il sesto, quindi quello di chiusura in vista del nuovo congresso che deve arrivare, che è quello ideologico, dove si forniscono nuovi elementi circa il compromesso ideologico che governa il continente Cina. Quindi questi quasi 3.000 delegati eleggono 204 membri del Comitato Centrale. Il Comitato Centrale al suo interno ha un comitato permanente che è composto tra i 19 e i 25 membri, quindi andiamo molto a restringerci, e sotto il comitato permanente c'è il più celebre Politburo, che è composto da 7 elementi che cambiano molto tra un congresso e l'altro. Io su questo ho fatto i compiti e diciamo, appunto, tra il 18° congresso, che è quello del 2012 quando fu eletto Xi Jinping, e quello del 2017 quando c'è stata la seconda conferma, gli unici due elementi tra i 7 del Politburo che sono rimasti al loro posto sono stati il presidente segretario Xi Jinping e il suo premier Li Keqiang. Poi i sinologi perdoneranno la mia pessima pronuncia cinese, che abbinata con la voce nasale da raffreddore crea un risultato pessimo, me ne rendo conto, però anche qui badiamo alla sostanza. E quindi, diciamo, il premier e il segretario Xi sono le uniche due figure che in questa decade sono rimaste salde nelle loro posizioni. Una regola interessante delle alte sfere, di come si eleggono le alte sfere del partito Stato, è il limite di età. Il limite di età, che è di 68 anni, quindi è un modo anche per chi come me o tanti altri prova a intuire o a studiare quelle che sono le figure future più importanti. Quando un appartenente al Comitato Centrale o al Politburo si avvicina all'età dei 68 anni, si può prevedere che questo verrà sostituito. Tale discorso non si può fare per le figure più apicali, come il presidente segretario. Diciamo, cioè, per esempio, Hu Jintao si ritirò nel 2012, che era oltre i 68 anni, e Jiang Zemin lasciò la sua carica addirittura, mi pare, a 76 anni. Come già sappiamo, e come anticipavo prima, questo congresso non prospetta una novità per quanto riguarda la figura massima, ossia Xi Jinping.
Scusami Dario, ti interrompo un secondo, perché questa è una cosa che un paio di elementi tra di tantissimi che hai nominato di estrema importanza e interesse, perché ecco, cominciano già un po' a dissipare quella cortina di fumo che viene lanciata sempre dagli ideologi che occupano i nostri media, parlando regolarmente male della Cina, come se fosse, rappresentandolo di fatto come un nemico, qualsiasi sia l'aspetto che viene preso in considerazione. Beh, innanzitutto, se ci fosse un limite di 68 anni da noi, avremmo un Parlamento e delle cariche praticamente vacanti, perché tra i vari presidenti, eccetera, ci rendiamo conto che è una differenza significativa. Ecco, anche su questo la descrizione che viene fatta della struttura politica della Cina come immutabile, tu hai appena chiarito che il Politburo di fatto è cambiato completamente, pur rimanendo il segretario presidente Xi Jinping lo stesso, quindi insomma questo già fa molto la differenza, perché noi vediamo ma non solo in Italia, un po' dappertutto, diciamo, un dominio gerontocratico, diremmo quasi, e una persistenza nelle cariche dei posti che contano in più. Ma al di là di questo aspetto, che potrebbe essere anche trascurabile, ma secondo me lo è fino a un certo punto, è molto importante, secondo me, sottolineare, per questo che ti ho tolto la parola, Dario, perché secondo me va messa sufficiente enfasi sul fatto che il Partito Comunista Cinese, che viene rappresentato come il partito unico, ossia come la rappresentazione della mancanza di democrazia all'interno del Partito della Cina, Del Partito Comunista Cinese fanno parte ben 96 milioni di individui, che ovviamente è un numero che in maniera assoluta ci spaventa. Noi siamo abituati, ovviamente per ragioni geografiche, a delle considerazioni molto diverse. Però quello che tu hai detto, in proporzione, che una persona su 14, quindi includendo probabilmente anche chi è minorenne, fa parte del Partito Comunista, già ci racconta una storia ben diversa. Che se noi volessimo fare una proporzione, un rapporto, prendendo l'Italia, la Germania, tutta l'Europa o anche gli Stati Uniti d'America, tutti insieme, e volessimo valutare quanti, che proporzione c'è delle persone iscritte a un solo partito, non al Partito Comunista Italiano, che praticamente non esiste manco più, probabilmente noi avremmo un iscritto ogni 1000, ogni 2000 persone. E allora cerchiamo di capire un po' come va poi ridisegnato il concetto stesso di democrazia, quando tu hai un, giustamente detto tu Dario, un continente Cina in cui una persona su 10 praticamente adulta o giù di lì è partecipe della vita politica, in una maniera critica, in una maniera più diretta, ma comunque è partecipe diretto della vita politica. Non so se questo è un discorso che può essere preso in considerazione così come l'ho messo, Dario, se lo condividi, oppure magari dietro questo numero possono annidarsi altre contraddizioni che magari non sono immediatamente leggibili.
No, no, certo, hai fatto bene a sottolinearlo. Chiudo il concetto sull'emendamento costituzionale di sì, e poi entro nel merito di quello che dicevi, e cioè, con una considerazione che ci tengo a fare ogni qualvolta parlo di Cina. E dicevo dell'emendamento costituzionale che è stato fatto dopo l'ultimo congresso, che il 19esimo, che si è tenuto nel 2017. Nel 2018 è stato tolto il limite di due mandati, e faceva già, diciamo, prevedere che Xi Jinping sarebbe rimasto in carica per un terzo mandato, perché infatti, diciamo, nella decade dei due congressi, di solito nel congresso di metà mandato del leader si inizia a intuire, a presagire quello che sarà il futuro leader della Repubblica Popolare. E questo è avvenuto anche con Xi Jinping, per quanto riguarda il congresso del 2007, quando lui, se non ricordo male, già era stato nominato nel Politburo e già veniva indicato dagli esperti come astro nascente della quinta generazione di leader, mentre in questo caso noi non ci aspettiamo sorprese e sappiamo, appunto, diciamo che se sbaglio in ottima compagnia, e non si prevede un cambio al vertice, mentre è sempre più probabile che ci sia un nuovo premier, un nuovo primo ministro, e quindi che non sia lì. Rispetto a quello che dicevi tu, Francesco, io faccio un'introduzione che avrei, cioè una precisazione che avrei fatto dopo, ma vale la pena. Purtroppo quando si parla di Cina c'è una polarizzazione molto pericolosa e fastidiosa per chi come me prova in qualche modo a studiare questo paese. Io in particolare mi occupo della dimensione più di sviluppo economico e meno della parte, diciamo, istituzionale. Per cui si passa da essere dei sostenitori, diciamo soprattutto per chi come noi viene da ambienti di sinistra, si passa da essere dei sostenitori del modello partito-stato cinese, e quindi tutto quello che fanno bene, oppure a essere degli studiosi assoldati dalla CIA che devono gettare discredito sulla Cina. E io, quando mi capita di essere intervistato, provo a sottolineare che bisogna assolutamente fuggire da questa polarizzazione che vediamo oggi anche nell'ambito, no, della guerra in Ucraina, dove non ci può essere un atteggiamento sfumato, fare considerazioni di altro tipo che non siano filo Putin o filo Biden o Zelensky o chi per loro. Perché io penso che non si possa parlare assolutamente di un sistema rappresentativo efficace, propriamente democratico, per quanto riguarda la Cina. Questa è la mia idea, perché l'iscrizione al partito fa parte comunque di un sistema che possiamo in parte definire di capitalismo clientelare, che esiste in Cina, cioè dove l'iscrizione al partito è un modo per garantirsi, almeno in prospettiva, almeno in potenza, l'accesso a delle condizioni di vita migliori, a delle possibilità migliori dal punto di vista del lavoro e sociale. E questo è stato anche uno degli obiettivi con, diciamo, la teoria delle tre rappresentanze, di Jiang Zemin, che fu inserita in Costituzione negli anni 90, ossia di rappresentare tutti gli attori fondamentali della Cina e quindi anche gli attori economici, imprenditoriali della Cina, del compromesso del socialismo di mercato. Quindi per me il numero degli iscritti al Partito Comunista Cinese non è molto rilevante, così come non lo è il numero di iscritti al Sindacato Unico Cinese, perché che è elevatissimo, adesso non ricordo il numero esatto, quindi evito di sbagliare, che farebbe passare l'idea di una Cina dove le relazioni industriali sono proficue, sono ottime, cosa che è assolutamente lontano della realtà, e in Cina si vive un contesto di previdenza sociale, di garanzie sociali pessime, così come pessime sono le garanzie sanitarie, ed è uno dei motivi che giustifica la zero Covid policy. Il fatto che la Cina negli anni 90 abbia fortemente privatizzato il welfare, fortemente privatizzato la sanità, e non si può nemmeno fare un discorso di unità nazionale, perché c'è una forte differenza tra provincia e provincia e tra contesti, in un paese che appunto parliamo di più Cina, parliamo di un continente, parliamo di un quinto della popolazione globale, per cui fare delle affermazioni che coprano l'intero arco del paese spesso si cade in errore, perché si banalizza e si semplifica. Per cui, con tutto che lunge da me difendere il modello italiano, la democrazia formale che c'è da noi o che c'è negli Stati Uniti, che appunto sono degli involucri vuoti, almeno a mio parere, allo stesso tempo non bisogna farsi, a mio parere, farsi abbindolare dagli slogan o da questi numeri che sono notevoli, ma che non restituiscono, a mio parere, delle forme di rappresentatività, di democraticità veramente cioè che rappresentano, diciamo, il valore più alto del termine democrazia, così come non lo è da noi, per me non lo è nemmeno a quelle latitudini. Così sono andato un po' lungo, ma mi sono permesso di restituire quello che è un po' la mia idea del problema del dibattito molto ideologico, come dicevi tu, che c'è oggi sulla Cina. Per cui una volta mi danno dell'affiliato della CIA perché critico le istituzioni cinesi, che secondo me vanno criticate poi rispetto a quelle che sono le condizioni materiali di vita delle persone che vivono in quel paese, soprattutto diciamo di chi sta in basso nella società cinese, e allo stesso tempo non voglio nemmeno fare il tifoso del partito Stato solo perché appunto conserva delle caratteristiche che possono essere appunto interessanti o quantomeno differenti dall'involucro vuoto delle democrazie occidentali.
Certo, perfetto Dario. Senti, io dopo tutte queste informazioni che sono di estremo interesse, come ho già detto prima, io permetterei alle ascoltatrici e agli ascoltatori di far sedimentare tutto questo materiale nella propria testa, e questo viene, secondo me, fatto in maniera esemplare attraverso i pezzi che ha già selezionato Peppe, che voi non ci vedete, ma noi siamo in video, quindi vedo col suo sorriso sornione che ha già preparato qualche pezzo di quelli che sicuramente vi faranno sobbalzare sopra la sedia. Allora io direi, Peppe, sei d'accordo? Andiamo in pausa musicale e poi entriamo nei temi del congresso, andiamo sulle questioni più tematiche.
D'accordissimo. Bene, quindi pausa musicale e poi ritorniamo in studio con questo Caffè Cornetto speciale sulla situazione appunto cinese, sul congresso del Partito Comunista Cinese, con Chicco Schettino e con Dario Di Conso. Bene, stavolta il rientro dalla pausa musicale tocca a me, Chicco. Ti ho tolto il mestiere, diciamo.
E non è facile, eh. Ma riusci.
Ascolta Dario, io vorrei ricollegare un attimino al discorso che abbiamo fatto appunto poco prima della pausa musicale e vorrei estendere un'analisi, come dire, estendendola al di fuori di quei 96 milioni di iscritti che ha il Partito Comunista Cinese. Quindi ti chiedo anche alla luce di quello che è notizia di ieri, no? Che è trapelata dagli organi di stampa italiani, di questa, loro la definiscono questa timida protesta che è avvenuta appunto con le esposizioni di striscioni, tra virgolette forse contro appunto il governo cinese, contro il Partito Comunista Cinese, ti chiedo quindi allora qual è il rapporto che effettivamente c'è fra i due attori, quindi fra il Partito Comunista Cinese, il governo e la popolazione cinese?
È una buona domanda per me, perché diciamo all'interno del mio percorso di dottorato io provo a occuparmi di questo, ossia della relazione tra il partito Stato e i conflitti in Cina. Io mi occupo particolarmente dei conflitti che ci sono stati, diciamo, dopo la grande crisi del 2007-2008, in particolare nel mondo del lavoro, cinese. Allora, intanto un mito che direi che negli ultimi anni si è sfatato è quello di questa popolazione cinese docile, mansueta, instancabili lavoratori robot che ci hanno usurpato il manifatturiero perché non riposano mai, e tutte queste stupidaggini molto orientaliste, se non razziste alle volte. La verità è che i decenni di riforma in Cina sono stati costellati da un continuo da una conflittualità continua, e probabilmente l'evento che più si ricorda è quello di Tiananmen del 1989, ma sia nei 10 anni precedenti, quindi diciamo dall'inizio delle riforme, che nei 30 anni successivi che ci portano oggi, la Cina rurale come la Cina urbana, lavoratori così come agricoltori, coloro che si sono visti magari confiscare le terre in favore della costruzione delle infrastrutture, no? Che è anche uno delle immagini un po' più brillanti della Cina contemporanea, hanno sempre fatto sentire la loro voce ai vertici. E i vertici hanno sempre avuto, soprattutto dopo l'89, a mio parere, un'attenzione non solo a sedare manu militari, e quindi le immagini, no, del 4 giugno di piazza Tiananmen che conosciamo tutti, ma anche a mediare quella che è una conflittualità che esiste sia nell'ambito rurale che nell'ambito urbano e manifatturiero, e ovviamente conflittualità che è cambiata notevolmente col cambiare dell'evoluzione capitalistica cinese, spesso stimolata stesso dalle lotte che sono state prodotte, perché c'è una bibliografia vastissima delle lotte ambientali che sono state fatte in Cina per quanto riguarda appunto la confisca delle terre, l'infrastrutturizzazione del territorio, così come viene da dire soprattutto negli ultimi 15 anni grazie anche a un fantastico lavoro che è stato fatto da sociologi e sociologhe in Cina rispetto a quelle che sono state le contestazioni nel mondo del lavoro. Quella cinese è una società fortemente dinamica e fortemente conflittuale, e il partito Stato non è un partito sordo a queste rimostranze, non perché sono buoni, perché non potrebbe essere sordo, perché la popolazione non glielo permetterebbe, perché il binomio che regge, a mio parere, ma anche da altri, il modello cinese e quindi la prosecuzione del partito unico e del partito Stato molto verticista, molto dall'alto verso il basso, è costruito sulla stabilità sociale e sulla promessa che le riforme, l'apertura economica, mi spingo oltre, gli incentivi capitalistici che sono stati inseriti in Cina, sono stati promossi dietro la promessa e l'attuazione di un miglioramento costante delle condizioni materiali della popolazione, che è innegabile, perché non lo dico come tifoso di quel modello, ma è innegabile perché se in 40 anni, secondo i dati di World Bank, quindi rispetto alla soglia di povertà, 700 milioni di persone sono uscite dalla soglia di povertà e sono appunto fuori da questa condizione, è un dato innegabile del miglioramento delle condizioni materiali di vita. se guardiamo l'aspettativa di vita, oggi in Cina è più alta che altrove, e per altrove intendevo gli Stati Uniti. Ripeto, non vuol dire che quello sia un modello migliore, ma è un modello che ha conseguito dei risultati effettivi, e di conseguenza lavoratori e lavoratrici, così come coloro che vivono nelle campagne, hanno sviluppato questo accordo col Partito Stato che è: ok, riforme solo di carattere economico, non c'è stata l'apertura, no, alla rappresentanza liberale politica, che era quella che soprattutto gli studenti e le studentesse volevano del 1989, ok, ma questo è un compromesso che vale fino a quando migliorano le condizioni di vita. Per questo in questi ultimi anni è molto interessante studiare la Cina, perché quel giocattolo assolutamente vincente che non ha pari nella storia della crescita economica a due cifre, incentrata sulle esportazioni, e spesso esportazioni vuol dire, no, sudore degli operai e delle operaie nell'industria leggera, nel tessile, nell'elettronica di consumo e di tutto quello che noi abbiamo in Occidente consumato a bassi costi perché prodotto lì. Tutto questo modello ovviamente si sta andando a incrinare, perché non poteva durare per sempre, e quindi oggi la sfida della stabilità sociale è ancora più centrale per il Partito Stato. E non è un caso che si inizia a parlare di prosperità comune, perché comunque devono sempre far andare di pari passo degli slogan ideologici socialisteggianti, passatemi questa parola un po' cacofonica, con poi quella che è la materialità di disuguaglianze sì capitaliste, assolutamente incredibili, perché la Cina è il paese con più miliardari al mondo, è un paese con una sperequazione di disponibilità reddituali profondissimo, e come dicevo prima, sperequazione che si vede ancora di più nel divario campagna-città, costa-Cina interna.
Dario, volevo farti una domanda perché hai toccato un tema su cui ho fatto, diciamo, ricerca per tanti anni, che è quello sulle diseguaglianze e la polarizzazione del reddito in Cina, che rientra esattamente nel discorso che tu facevi, sia dal punto di vista del conflitto sociale, che inevitabilmente viene trainato anche da questo aspetto, pur rimanendo valida e assolutamente centrale l'osservazione che hai fatto, che è un dato assolutamente inequivocabile, che la povertà si è ridotta come mai era successo nella storia. E la Cina negli ultimi 40 anni ha tirato via da questo male estremo quasi 1 miliardo di persone, 700 milioni di persone, è un dato straordinario. Però le diseguaglianze, soprattutto fino al 2010-2015, sono aumentate, la polarizzazione altrimenti, che tu giustamente hai fotografato con i miliardari che sono diventati di numero superiore rispetto a quelli degli Stati Uniti d'America. Insomma, sono tutti elementi che in qualche maniera sembrerebbero un po' mettere in discussione queste, giustamente, locuzioni, le chiamate correttamente, socialisteggianti, che sembrano più slogan che poi realtà. Io personalmente, quando fui in Cina nel 2006, mi dissero, insomma, esponenti del governo più o meno, insomma, collocati a medio livello, che l'obiettivo era quello di crescere, cioè di far sviluppare le forze produttive al massimo, leggi crescita a due cifre di cui parlavi tu, anche quello record assoluto, considerando appunto la quantità di persone che vive in quel paese, e poi ridistribuire. Ecco, la parola redistribuzione è un'altra questione di cui si parla da tanto tempo, anche al di fuori, anche nel dibattito politico e anche scientifico, quando si parla di Cina. Giustamente Dario sottolineava come i livelli di diseguaglianza della Cina sono molto più elevati rispetto a quelli di qualsiasi paese europeo, da qualsiasi punto di vista li si osservi. E secondo gli ultimi studi la polarizzazione è cresciuta almeno fino agli ultimi dati disponibili, che dovrebbero essere 2018-2020, e quindi la domanda è, che ti voglio fare dopo questo lunghissimo cappello che mi sembrava importante fare, Dario, secondo te questo elemento, questa grande contraddizione, cioè dell'aumento delle differenze nonostante appunto la povertà che si riduce, quindi l'aumento delle sperequazioni a tutti i livelli, città, campagna, all'interno delle città e all'interno delle stesse campagne, potrebbe mettere effettivamente in difficoltà tutto l'apparato politico o una parte dell'apparato politico, diciamo, dando spago un po' a quella ideologia che dall'altra parte del mondo tifa per una fine più o meno progressiva, un cambiamento strutturale del sistema politico cinese? In altri termini, Sono queste sperequazioni l'elemento che più mette in difficoltà, che tu sappia o che tu immagini, il sistema di potere cinese?
Sicuramente questa è una delle sfide più pressanti, perché a differenza, no, ripeto questa banalità di quanto si dice, la società cinese è perfettamente consapevole di essere una società fortemente diseguale, non è che non ne sono consapevoli, e in questa direzione vanno appunto questi slogan. Qual è il discorso? Lo slogan della Common Prosperity, che ha affascinato molti, arriva più o meno in concomitanza, ricorderete, con il blocco della IPO del ramo finanziario dell'impero Alibaba, che doveva quotarsi in borsa e che fu bloccato dall'alto da parte del partito all'interno, diciamo, di una parziale apertura finanziaria borsistica che è progressiva, che c'è in Cina. Progressiva è il termine sbagliato, perché anzi appunto provano a liberalizzare, ma spesso ci sono degli intoppi che fanno regredire. L'attacco che c'è stato da parte del partito a grandi imprese high-tech rappresenta proprio questo discorso molto comunicativo del punire chi sta troppo in alto, chi si è arricchito troppo all'interno di questo modello di sviluppo, soprattutto negli ultimi 10-15 anni, mi viene da dire, quindi l'ICT, l'high-tech, tutto il mondo del social networking, dell'e-commerce, eccetera, eccetera. Appunto Alibaba, per chi non lo sa, diciamo un po' un Amazon cinese, per banalizzare. Quell'attacco lì, e quindi la promessa di maggiori tasse per questi settori, leggi molto stringenti sulla privacy che monopolizzano ulteriormente le informazioni sotto l'egida del partito, e lì è il partito che si fa tutela della popolazione. Un po' come da noi con le legislazioni sulla privacy, dove lo Stato come legislatore prova a mediare rispetto a questi giganti, soprattutto statunitensi nel nostro caso, quindi noi viviamo anche la contraddizione di tentare di legiferare su player economici giganteschi che però non hanno sede nel nostro paese. In Cina questo discorso è completamente diverso, perché sono tutti player interni. Questo è una facciata del tentativo di ridurre le disuguaglianze, perché sì, sono arrivate multe miliardarie in termini di dollari a queste grandi imprese high tech e di e-commerce cinesi, ma allo stesso tempo, quando parliamo di redistribuzione, e Xi Jinping in una delle ultime commissioni finanziarie, mi pare quella del 2021, che sono molto importanti, parlava proprio di ridurre la differenza tra i segmenti reddituali, cioè un'affermazione molto precisa in termini economici, ma questo si fa attraverso riforme di carattere fiscale, si fa attraverso riforme del mercato immobiliare. In Cina non si pagano tasse sugli immobili, e ci sono gruppi finanziari, banche, misto pubblico-private, grandi imprenditori che appunto, così come da noi, hanno accumulato numeri immobiliari incredibili, se pensiamo a una popolazione di 1.400.000.000 di persone. E lo stesso vale anche per la dimensione borsistica, che è una dimensione sicuramente chiusa, sicuramente non internazionalizzata come possono essere le borse di Londra, di Milano, di New York, ma è una borsa dove i ricchi cinesi possono speculare, possono accrescere la loro ricchezza. Quindi fino a quando la Cina non interverrà in maniera drastica con riforme del mercato immobiliare, con riforme fiscali fortemente progressive, queste sperequazioni rimarranno, almeno questo è il mio parere, da appunto per quello che capisco io di economia nazionale. E quello che fa un po' da amalgama tra questa comunicazione, che è rivolta molto all'interno, del tipo stiamo punendo chi sta troppo in alto, lo stiamo multando, ma allo stesso tempo il partito Stato non ha ancora avuto il coraggio o i mezzi o la sicurezza di introdurre delle riforme. E io adesso ho citato il mercato immobiliare e la fiscalità, che mi sembrano comunque due settori importanti, di introdurre riforme nette. L'amalgama tra queste due è il nazionalismo, che è il concetto di nazione cinese, che è un concetto tutto sommato nuovo, almeno nel discorso pubblico, che è molto cambiato rispetto a quando tu hai visitato la Cina nel 2006, quando c'era un'altra amministrazione, perché negli ultimi 12 anni, cioè, nell'era di Xi, c'è stata molta attenzione a questo nazionalismo interno che facesse da amalgama sia per questa asimmetria tra assenza di riforme reali in termini di fiscalità e di mercato immobiliare e questo attacco alle grandi multinazionali dell'e-commerce, e sia come difesa interna dagli attacchi, diciamo, occidentali. Pensiamo alla tech trade war di Donald Trump, e quindi facciamo quadrato al nostro interno perché il mondo si è accorto, tra virgolette, della nostra ascesa, non vuole restituire alla Cina la sua posizione di centro, di importanza, di storia, che ovviamente i cinesi di cui godono, perché no, una tradizione millenaria, eccetera, eccetera. E questo appunto, lo sciovinismo cinese, così come è pericoloso quello italiano, che noi tre conosciamo bene, o quello americano, no, del rendere l'America grande di nuovo, per me sono pericolosi tutti gli sciovinismi, ed è pericoloso anche quello cinese, perché è appunto un po' un oppio che non permette in qualche modo di isolare quelli che sono invece i vettori fondamentali delle disuguaglianze che vive oggi la Cina e di quelle che dovrebbero essere le spinte dal basso per creare un modello sostenibile, ricordiamolo perché non l'abbiamo citato, all'interno di una crisi climatica che è tragica in Cina, come è tragica in Italia, come è tragica negli Stati Uniti, poi ovviamente con tutte le differenze del caso, ma quest'estate in Cina c'è stata una siccità tremenda e ci sono in un paese così grande dei fenomeni atmosferici sempre più gravi e più intensi, che appunto che riguardano la Cina come riguardano l'Italia, per cui quando parliamo di modello sostenibile è di spinta dal basso, è un'urgenza che riguarda noi come riguarda la popolazione cinese.
Allora Dario, io direi, se Peppe è d'accordo, dopo quest'ultima, diciamo, parte del discorso, di fermarci un secondo, perché anche qui sono stati introdotti secondo me gli elementi di estremo rilievo su cui vorrei tornare dopo. Peppe, mandiamo una pausa musicale così ci ragioniamo anche noi e poi rientriamo per un'ultima parte, che dici?
Davvero è interessante quello che ha detto Dario, ma soprattutto per l'approccio critico che ha appunto in questo argomento, che a noi piace tanto, a noi piace tantissimo. E poi sì, ecco, sviluppiamo anche dei temi particolari che hai toccato, che secondo me meritano un ulteriore appunto dibattito. Va bene, dai, pausa musicale e poi si rientra in studio qui a Caffè Cornetto in questo speciale Cina.
Nella storia che non ama imperatori si rimpasta il vecchio gioco del potere, e mi ricordo di altre bandiere, altri slogan, altre facce, altre idee. Sulle strade che entrano a Praga c'è il trionfo della repressione, sui carri armati dell'Armata Rossa c'è la maschera di un altro colore, c'è chi maschera un altro colore. Sulla piana che solca l'Ungheria corre il treno di questa mia vita, ma tu mi dici che è già finita e non sai che dolore mi dai, tu non sai il dolore. Che mi dici, lascia stare, sai che il tempo è un amico infedele, e come vedi tutto cambia, e l'amore è fatto solo di poesia, e l'amore è fatto solo di poesia. Le mani sempre più tese, e gli occhi schiusi fin dentro a un ideale, e il vento sui nostri ricordi, sulle certezze, sulle promesse, sulle speranze di questo sogno che chiamiamo libertà. Per la gloria dei moderni dittatori scorre il sangue di un popolo sovrano, e tu soldato americano, con che pane questa sera mangerai, di che il pane questa sera mangerai. Sui tamburi della propaganda il regime è immune ai suoi ideali, tanto una bomba quando esplode si accendono i roghi per il fiore della mia generazione. Ti ho aspettata per una vita, ma tu dov'eri, sorella utopia? Tu dov'eri, sorella utopia? Tu dov'eri, sorella utopia? Tu dov'eri, sorella anarchia? Le mani sempre più tese e gli occhi schiusi fin dentro un ideale, e il vento sui nostri ricordi, sulle certezze, sulle promesse, sulle speranze, di questo sogno che chiamiamo libertà.
Entriamo in trasmissione, riprende il mio ruolo naturale che Peppe mi aveva usurpato solo qualche ventina di minuti fa, ma adesso approfitto del fatto che lui ha il microfono spento, quindi non può dirmi nulla sopra. E avevamo chiuso il precedente blocco con delle riflessioni sulla questione delle diseguaglianze, sulla questione delle riforme economiche, discorso della tendenza almeno presunta a volere riequilibrare un po' tutta questa sperequazione che nel tempo si è andata generando, si è andata moltiplicando e insomma peggiorando più in senso generale. E per questo mi è venuto in mente di porre a Dario un paio di quesiti. Il primo riguarda la struttura economica della Cina, cioè, come tu dicevi giustamente, non sarà proprio oggetto del prossimo congresso le modificazioni che potranno avvenire in termini di struttura economica. Probabilmente il terzo plenum, dicevi prima, se non ho capito male, sarà appunto il luogo ideale in cui si parlerà di questo. Però da più parti si comincia a riflettere sul fatto che la Cina possa essere un nuovo modello, addirittura secondo il testo che conosciamo sia io che te, scritto da Alberto Gabriele Elias Jabbour, che è stato recentemente stampato, edito se non sbaglio da Springer in inglese e anche in portoghese. Ecco, loro vedono nel modello cinese un nuovo modello, una forma di socialismo molto embrionale. Non è questa la sede per entrare in questo discorso, però loro, tra le tante cose che fanno vedere, mostrano come ci sia stata un'attenzione, soprattutto negli ultimi anni, nel voler rendere pubbliche, statali direi io più precisamente, alcune aziende in alcuni settori strategici. Allora, questo ti risulta essere un discorso che possa in qualche maniera rappresentare la Cina che vada in un discorso più socialisteggiante, riprendo le parole che utilizzato prima in un altro ambito? Ci sono anche degli economisti che hanno posto su delle riviste molto importanti il quesito: è la Cina un paese ancora socialista? Ecco, questa non è una domanda che ti pongo, ma è più o meno la direzione che ti chiedo di prendere quando commenti quello che tu ho appena detto. E se da questo punto di vista, ecco, rendere pubbliche alcune aziende, quelle grandi, quelle nei settori strategici, è una realtà, e se ciò potrebbe in qualche maniera lenire la tendenza ad aumentare le diseguaglianze. Sempre in ambito economico non possiamo dimenticare appunto che le questioni belliche, sia che riguardino Taiwan, praticamente uno dei monopolista nella produzione dei semiconduttori, così come la guerra che io tante volte insieme a Peppe abbiamo condiviso con un'etichetta per interposta persona, dove per noi insomma si contrappongono due imperialismi, sostanzialmente quello asiatico di cui la Cina fa parte e gli Stati Uniti fanno parte, più che altro il capitale legato al dollaro. Ecco, questi due elementi possano essere anche delle prospettive di immediata importanza, di grande importanza per quello che è le prospettive politiche, economiche di tutto quanto quello che tu giustamente hai definito continente cinese. Quindi ti lascio la parola innanzi a quest'ultimo blocco di domande, per cui potrai parlare quanto tempo ti occorre, perché mi rendo conto essere questioni abbastanza spinose.
Sì, io provo ad andare un po' netto, perché secondo me, diciamo, cioè per certi aspetti è un dibattito forse anche fin troppo specialistico. Che il modello cinese rappresenti un modello che può essere considerato utile da altri paesi in via di sviluppo, usiamo queste bruttissime parole da manuale, e è sicuramente vero, e che quindi, diciamo, lo stato sviluppista cinese, questo ruolo dello stato nel direzionare l'economia, abbia un po' distrutto il dibattito che c'era fino a 30 anni fa sullo stato minimo, la sua efficacia. E vabbè, parliamo anche dell'epoca dell'apoteosi del neoliberismo. E questo è sicuramente vero. I termini per definire il modello economico cinese si sprecano. Io sinceramente mi schiero tra quelli che tendono a utilizzare la parola capitalista, perché per me, diciamo, i rapporti sociali in Cina, soprattutto per quanto riguarda il conflitto capitale-lavoro, sono dei rapporti prettamente capitalistici. Di conseguenza, che poi ovviamente ci siano delle varietà di capitalismo che noi conosciamo benissimo in Europa e che non sono identiche per esempio al capitalismo anglosassone meglio ancora quello angloamericano, è certo. Io penso che in Cina ci sia una dialettica, dico quasi una più simile, diciamo, una socialdemocrazia che c'è stata nel Novecento europeo e che quindi, come dicevo prima, risponde anche a delle istanze dal basso, e che il potere non è un monolite impossibile da modificare, ed è per questo che prima sostenevo che ci sono, almeno in termini sloganistici, dei ritorni alle origini e anche, no, per esempio, la riabilitazione, anche il termine sbagliato, che però si dia anche maggior peso, no, alla legacy di Mao in tutto ciò, in termini ovviamente egualitari, eccetera eccetera. Che poi la Cina utilizzi anche questa sua tradizione per creare una discontinuità con il modello unico del capitalismo occidentale, che è quello che ha pervaso il mondo per decenni, o quantomeno dopo la Seconda Guerra Mondiale, in maniera predominante, è certo. E su questo il Covid ha rappresentato, no? E quindi lo scansarsi da tutti gli altri modelli e dalle regole attuate in Italia, ma così come all'estero, forse anzi in Italia è stato un paese che ha fatto una via di mezzo tra il modello cinese e diciamo un po' il liberalismo, chiamiamolo così, anglofono. Per cui la tutela della persona, l'attenzione a non far diffondere la pandemia per tutelare i più deboli, sono tutti richiami, no, molto egalitari e di cura verso il più debole, che viene a dire sono prettamente socialisti. Allo stesso tempo io non mi sento di parlare di un nuovo modello di compromesso socialista per quanto riguarda la Cina. Loro parlano, no, di un socialismo pragmatico, lo lascio fare a loro, alle alte sfere del partito Stato. Non penso che sia il mio compito da dottorando, da studioso, sostituirmi a loro in questo. E quindi, diciamo, appunto, penso che anche la prosecuzione, e questo ci lega a uno dei temi attuali del congresso, cioè sembra che la zero Covid strategy, ossia quella di chiudere sul nascere ogni possibilità di ondata pandemica in Cina, che ha avuto sicuramente molti meno morti, molti meno casi di quelli che ci sono stati in altri paesi, vuole sottolineare una differenza, ma allo stesso tempo sta creando una sofferenza economica nell'economia cinese, che è chiaro. Ovviamente i target di crescita si sono notevolmente abbassati, ovviamente coloro che vivono di economia informale o di rapporti di lavoro informali, che in Cina sono molto diffusi, pensiamo per assenza di contratti di lavoro, finti contratti di lavoro, non che da noi siano sconosciute questi contesti ovviamente, ma in Cina sono numericamente importanti queste situazioni di evasione delle leggi sul lavoro che ci sono. Fa sì che soprattutto la parte della popolazione che sta in basso soffra di più la condizione pandemica, così come lo è stato in Italia. E sembra che anche quando passerà il congresso non ci sarà un allentamento delle norme al riguardo nel breve periodo. Questo almeno, appunto, dice la stampa cinese, anche diciamo quella un po' più indipendente dal partito, e quindi diciamo che ci crediamo. Non si prevede un allentamento della zero Covid policy, e quindi le incertezze di carattere economico e macroeconomico sui target di crescita rimangono, e quindi, e questo penso sia uno dei motivi dell'immobilismo economico in termini di riforme nette che c'è oggi in Cina, per cui all'orizzonte ovviamente ci sono gli slogan della società moderatamente prospera che è stata raggiunto, la fine della povertà che è stata annunciata dal premier ormai un paio di anni fa, e non ci sono più i target di crescita per l'incertezza, però sicuramente questo contesto fa sì che ci sia un impasse in termini di nuove direttive che appunto bisogna un po' temporeggiare per vedere quali saranno le nuove direzioni. Per il momento ci sono tanti slogan, ma penso che noi non ci dobbiamo accontentare degli slogan, ma vogliamo vedere la sostanza dell'iniziativa prima di parlare di appunto di modelli più socialdemocratici o socialisti, ognuno poi usa il termine che gli piace di più.
Per quanto riguarda Taiwan e l'Ucraina, per chiudere la guerra in Ucraina, io ti ho proposto, soprattutto per quanto riguarda quest'ultima, una nostra interpretazione che abbiamo sviluppato pure con Peppe nelle trasmissioni che immediatamente hanno seguito la guerra, insomma siamo stati costretti perché è un momento talmente importante. Secondo te è corretta o assomiglia, diciamo, a una lettura verosimile quella di immaginare che questa guerra si stia combattendo su un terreno distante, come eravamo abituati noi quando l'abbiamo fatta in Iraq, in Jugoslavia o in Afghanistan, solo che questa volta la terra è la nostra, perché si tratta dell'Europa, anche se la Jugoslavia sempre qui stava, e a confrontarsi questa volta è il capitale appunto asiatico, di cui la Cina farebbe parte, e il capitale legato al dollaro sarebbe invece appunto il vecchio protagonista che rischia appunto di perdere l'egemonia della fase attuale del capitalismo, che non ci dimentichiamo mai, prima della crisi di Covid, prima della guerra, quindi quella che viene chiamata erroneamente crisi energetica, era in crisi costante almeno da 20 anni. Ti pare una lettura che possa in qualche maniera rispondere all'attualità della Cina? In altri termini, la Cina ha nella Russia, vede nella Russia l'attore in qualche maniera più prossimo politicamente in questo quadro che ho cercato di delineare?
Io provo ad andare schematicamente dando degli elementi che secondo me sono certezze, e non mi lancio in troppe altre elucubrazioni. La grand strategy, termine tecnico, diciamo, delle relazioni internazionali della Cina è il multipolarismo, il che vuol dire la presenza di più poli e che non ci sia solo il polo statunitense, che è quello un po' che abbiamo conosciuto tra la caduta dell'Unione Sovietica tra 89 e 91 e la grande crisi del 2008. Quindi tutto ciò che spinge verso la creazione di più poli, che diciamo quando si parlava di tripolarismo, quindi Stati Uniti, una supposta indipendenza in politica estera europea e un polo cinese, diciamo in questa trirelazione la Russia non c'era. Che la Russia venga definita partner strategico perché è essenziale nella costruzione di un mondo multipolare, essenziale perché è un paese immenso che governa tutta la piattaforma nord eurasiatica, che è centrale dal punto di vista geopolitico, geoeconomico, che contiene risorse energetiche immense, come sappiamo. È chiaro perché la Russia sia centrale nella strategia multipolare della Cina. Allo stesso tempo la Cina non si vuole far trascinare in conflitti che non la riguardano. La Cina continua a rivendicare di essere un paese pacifista, che non fa guerra agli altri, si dimenticano le loro guerre, perché poi appunto se pensiamo al Vietnam passato, nonché appunto alle scaramucce di fine anni 60 con la Russia stessa sul confine mongolo, ovviamente anche la Cina ha i suoi scheletri nell'armadio, ma allo stesso tempo la Cina ha ancora la postura di essere un paese in via di sviluppo, che non è imperiale, che non è coloniale, che non ha invaso nessuno, ma che anzi è stato invaso, che ha subito il secolo delle umiliazioni dietro l'invasione britannica, la suddivisione del suo territorio occupato dalle sette potenze occidentali, compresi gli Stati Uniti e tutti gli altri, e ci tiene a questa narrazione, anche se sappiamo che appunto ha un ruolo, diciamo, di colonialismo di ritorno di carattere economico, poi pure qui si presta facilmente il fianco a delle narrazioni ideologiche, che appunto che la Cina abbia i suoi scheletri nell'armadio e che non giochi il ruolo del santo nelle relazioni internazionali, per me non c'è dubbio. Allo stesso tempo la Cina sicuramente ha particolare interesse sulla questione Taiwan, su cui arrivo un attimo, ma non è molto contenta di quello che si è dato in Ucraina, che era un paese col quale aveva delle ottime relazioni economiche, in termini di interscambio energetico per l'appunto, in termini di acquisto di grano, in termini di terminale occidentale per la famosa via della seta. Di conseguenza Pechino, e penso appunto Xi Jinping, di farsi fotografare 3 settimane prima, un mese prima, alle Olimpiadi invernali, se non sbaglio, con Putin, prima dell'invasione dell'Ucraina, non è qualcosa che la Cina ha vissuto con comodità. È qualcosa che ha disturbato la sua postura delle relazioni internazionali, che è molto attenta, molto certosina, molto graduale, come spesso avviene, e quindi la Cina preme perché si ritorni a tutto come prima, perché è l'attore che nella globalizzazione del XXI secolo stava guadagnando di più in termini relativi sugli altri. E quindi il caos, io questo ovviamente sono mie opinioni, il caos, lo sconvolgimento dell'assetto preesistente non aiuta Pechino, perché il gioco della globalizzazione prima del Covid, prima della trade tech war, prima dell'invasione dell'Ucraina da parte della Russia, era un gioco della globalizzazione che a loro stava andando bene. Per carità, come ho detto prima, un modello che si stava incrinando, delle contraddizioni che stavano emergendo, ma sempre con dei ritmi di crescita ben superiori in termini relativi a quelli sperimentati dalle economie competitor. Quindi nel teatro attuale, a parte che si stanno, mi sembra si stiano moltiplicando le voci di mediazione rispetto al conflitto, ma che la Cina non voglia soffiare sul vento della guerra, e anche qui non perché sono buoni o perché sono migliori di noi, è perché hanno interesse a far sì che questo conflitto finisca. E poi ovviamente se possono approfittare delle sanzioni alla Russia e quindi orientare il trasporto energetico e ovviamente fare il prezzo, perché se la domanda si restringe e tu sei un paese con la domanda cinese, con la Russia ti poni in una posizione asimmetrica di vantaggio e puoi fare più tu il prezzo sulle materie prime rispetto a quando c'era una domanda forte che veniva dalla Germania, dall'Austria, dall'Italia e da tutti i paesi potenti dal punto di vista manifatturiero come quelli europei. La Cina approfitta dove può approfittare, ma tiene sullo sfondo il fatto che vuole la pace, che nelle relazioni internazionali ha sempre, così come ha sempre rivendicato la pace. Ci tengo sempre a sottolineare che la Cina votò a favore dell'invasione dell'Afghanistan, votando a favore degli Stati Uniti nel 2001, qualche mese prima che venisse approvato il suo ingresso nel WTO, per cui va sempre sottolineato gli scheletri nell'armadio cinesi, e votarono per l'invasione dell'Afghanistan perché, come lo hanno oggi, avevano un problema con le minoranze musulmane all'interno del paese, e quindi tutto sommato la guerra da Al-Qaeda ai cinesi non disturbava, e anzi il fatto che gli americani in prospettiva potessero spendere miliardi, come poi è successo, in un teatro come quello afghano, dal punto di vista delle prospettive cinesi lo consideravano qualcosa di positivo in questo loro tentativo di guadagnare terreno, e forse ci hanno visto lungo in quel caso. Per cui io penso che la Cina voglia sia uno di quegli attori, come ce ne sono tanti altri, che preferisca che il conflitto finisca presto. Poi che gli americani e gli europei si dissanguino in termini economici, e purtroppo c'è qualcuno che si dissangua non solo in termini economici, investendo in una guerra che dista dalla Cina migliaia di chilometri, penso che se ne stanno facendo una ragione. E l'altro giorno all'ONU si sono astenuti dalle votazioni contro la Russia, ma questo non sorprende nessuno. Si è astenuta anche l'India, con i quali abbiamo tutt'altro rapporto, dico noi maiestatis occidentale che non mi appartiene, però per capirci, e si è astenuta l'Algeria, che è il nostro nuovo sostituto del gas rispetto alla Russia, per cui ovviamente poi queste dinamiche sono diplomatiche, sono molto complesse, e per me non esistono santi da questo punto di vista. Chiudo su Taiwan c'è una deadline molto chiara. a 100 anni dalla presa del potere del movimento comunista cinese, quindi nel 2049, Taiwan, secondo i loro calcoli, deve tornare a far parte della Cina. Con il sistema, con il modello, tanti sistemi, uno Stato. Prima c'erano i due sistemi, uno Stato, che era quello, no, Hong Kong e quello cinese. E direi che quello possiamo derubricarlo, che appunto il sistema di Hong Kong è molto traballante, ormai diciamo l'indipendenza o quel che sia. E la prospettiva è che tra 27 anni Taiwan deve tornare a fare parte della Cina, con autonomia, con specificità differenti, è un'isola, una regione amministrativa speciale, non so nel dettaglio che cosa si immaginano, ma la deadline è chiara. Hanno 27 anni per raggiungerla, e il fatto che sia gli Stati Uniti, così come Xi Jinping, stanno alzando i toni. Però anche quello è un gioco delle parti, uno alza i toni, li alza anche quell'altro. Io non sono tra i più pessimisti in termini di ricadute belliche immediate, perché vale la pena ricordare che la popolazione di Taiwan è una popolazione quasi interamente Han, cioè non appartiene a una minoranza etnica che non è quella cinese. E tra Taiwan e le regioni che le stanno di fronte, lo Zhejiang, il Fujian, e ci sono dei legami di parentela tra le popolazioni e fortissimi. È sbagliato dire che sono tutti cugini, ma in parte è anche vero. E c'è un continuo interscambio che non è solo economico, che è centrale, ma che è proprio di turismo, di socialità, mi viene da dire, di compartecipazione. Pensiamo al Capodanno cinese, cioè, per cui non è è veramente una guerra civile per tanti aspetti quella che si prospetta, e quindi è una situazione molto delicata, ma penso che ad oggi i cinesi siano consapevoli che creare un teatro bellico sullo stretto di Taiwan non è il momento, lo sarà mai. Io poi appunto non sono un polemologo, un esperto di dotazioni militari, e poi diciamo, ecco, le Cassandre poi diciamo spesso sbagliano, a differenza della Cassandra originaria, però io, quindi la situazione è molto delicata. Vedremo cosa esce fuori dal congresso rispetto a Taiwan. Ecco, non mi aspetto che si affievoliscano i toni, perché nel contesto bellico globale che c'è oggi, perché quella Ucraina purtroppo assomiglia sempre di più a una guerra globale, tutti quanti quelli che hanno delle dispute, pensiamo a Serbia e Kosovo, pensiamo a quello che succede in Yemen, ne dimenticherò teatri di conflitto sparsi in giro per il mondo, per non parlare Israele e Palestina, quello che succede, cioè tutti quanti provano a approfittare del caos per fare i propri interessi, soprattutto chi ha più forza rispetto all'oppositore debole. E ovviamente Taiwan fa parte di questo, Taiwan versus Cina fa parte di questo contesto, e quindi la situazione è sempre più calda. Io non so se l'ottimismo della volontà, penso che non deflagri nel breve periodo, e non ho elemento per rassicurare chi ci ascolta, però è normale che in questo contesto gli animi si surriscaldano, e si surriscaldano anche nello stretto di Taiwan.
Dunque, facciamo così, Dario, visto che la situazione è in itinere da tanti punti di vista, innanzitutto ti ringraziamo per tutte le cose che ci hai raccontato, per come ce le hai raccontate, soprattutto perché hai affrontato una condizione fisica poco favorevole durante questa intervista. Come ci hai detto, sei estremamente raffreddato, quindi insomma ti vediamo anche fisicamente molto provato, per cui due volte grazie, diciamo, e rimandiamo a un aggiornamento quasi immediato. L'ho detto in testa di trasmissione, lo ribadiamo, Peppe, qui, che è lunedì di questa settimana, quindi fra due giorni, per chi ci ascolta in diretta, lunedì 17, è corretto se non sbaglio? Sì, lunedì 17, su Radio Onda d'Urto andrà in onda la puntata di Levante, che è gestita da Dario, e ci sarà un collegamento speciale con Gabriele Battaglia, che sta proprio lì in Cina, quindi avremo anche delle notizie che andranno probabilmente ad integrare in una maniera o in un'altra quello che ci ha raccontato Dario. E poi magari noi ci riserviamo di rinvitarti, non necessariamente se e mai scoppierà una guerra a Taiwan, auguriamoci ovviamente di no, ma nelle prossime edizioni di questo Caffè Cornetto, che è settimanale, che andrà in onda, ripeto ancora una volta, su Radio Grad, come qualcuno ci starà già ascoltando su questa emittente, nonché su Radio Sonar, su Gemini Network, dove nella sezione politica ovviamente del sito sarà possibile rinvenire questo interessantissimo podcast, come tutti quelli che hanno preceduto quest'anno le puntate appunto di Caffè Cornetto e anche quelle delle annualità precedenti. Peppe, secondo me possiamo fermarci qui ringraziando chi ci ha ascoltato, ma soprattutto Dario, e ci aggiorniamo la prossima settimana, non so se vuoi aggiungere qualcosa.
No, no, guarda Chicco, a parte che unirmi ai ringraziamenti a Dario, perché davvero in un'ora scarsa è riuscita ad andare oltre quelli che sono appunto i dogmi sulla Cina, sulla sua ideologia, sulla sua politica, eccetera, eccetera, eccetera. È stato davvero molto, molto interessante, perché appunto lo ringrazio e rinnovo l'invito a risentirci con fra 27 anni, dai, quando Taiwan tornerà in Cina, magari un po' prima, dai.
Prima del prossimo congresso.
Va bene, promessa accettata. Un abbraccio a tutti e grazie ancora. Buon grazie fine settimana per chi ci ascolta.
Grazie a Francesco e grazie a Giuseppe.
Ciao ciao.
Nada sole, le caffè, e mai niente ci fanno sapere. Noi ci puzzamme e fammo sanno tutto quanto, e invece ci aiuta, ci buffano i caffè. Nada sole.
Gemini Network, il network delle radio indipendenti.